dottor Troiani sta entrando all'interno della Diaz, davanti a lui c'è il dottor Mortola che evidentemente, non avendo gli occhi a tergo, non lo vede. Ed è evidenziato in maniera abbastanza buona dal film, dal fotogramma, il dottor Troiani non ha i gradi. Qui si dice li ha rovesciati, è possibile, perché questa affermazione, adesso vi consegno il blocco, è stata fatta sulla base del colore della spallina, nel senso che si è detto il colore è diverso dalla divisa, quindi probabilmente non è la spallina stessa, ma è il tubolare del grado che è stato ruotato. C'è poi l'immagine che ho mostrato, richiamato prima, è nell'album quello più piccolo. Ed è l'immagine, la foto 11 dell'album quello più piccolo. C'è sempre il reperto 199, quindi non abbiamo problemi di orario. È l'1:17:07. Sfila il dottor Troiani. Ai gradi indossati sulla divisa, è questa fotografia. Cosa possiamo dedurre da questo esame di filmati e fotogrammi? Non voglio dedurre che ci sia una cospirazione a carico di qualcuno. Certamente, certamente il dottor Mortola ha detto il vero quando ha riferito di aver visto due agenti con le bottiglie che gli hanno detto: dottore, abbiamo trovato queste. Se è vera la ricostruzione che fa il PM dell'episodio, se è vero che Troiani e Burgio sono entrati dentro la scuola, lui dice nel piazzale, ma dirò poi che è una cosa inverosimile per una serie di valutazioni, se è vero quello che dice il PM, che le due bottiglie sono state portate da questi due signori, il signor Mortola, il dottor Mortola, quando li vede, presume che siano due agenti, per le considerazioni che ho fatto poco fa, perché uno è un agente, l'altro è un funzionario, un vicequestore, senza gradi, e un vicequestore senza gradi è un agente se non lo si conosce, e sappiamo che il dottor Mortola non conosce Troiani, nessuno ha potuto dimostrare che il dottor Mortola conosce Troiani. E allora, a fronte di questa prova emersa a indagini in corso, il pubblico ministero non si è posto neppure il problema di valutare se Mortola effettivamente, dopo aver disperatamente affermato di aver visto due agenti con il sacchetto in mano, avesse finalmente detto la verità. Se il Mortola, che era stato indicato come menzognero, come maschera della menzogna, aveva finalmente detto la verità, il pubblico ministero questo problema non se l'è posto, ha continuato a incalzare il dottor Mortola sulla falsità con delle giustificazioni su questo discorso dei gradi che a me non interessano, perché, ripeto, io non voglio dimostrare che il dottor Mortola è stato volutamente ingannato, anche se io il dubbio e il sospetto ce l'ho, evidentemente, questo devo dirlo. Io voglio dimostrare che il dottor Mortola ha detto la verità, e il fatto che abbia detto la verità è dimostrato da questo particolare, che è la prova del 9, perché non mi si venga a dire che il dottor Mortola sapeva che il dottor Troiani si è tolto i gradi e ha detto questa cosa per fare un colpo di scena, perché sarebbe un attore di una bravura eccelsa e avrebbe rischiato veramente grosso. Questa è la prova, è la prova che Mortola diceva la verità, è una prova che emerge in maniera assolutamente genuina, assolutamente insospettabile, assolutamente in un momento in cui il dottor Mortola ha già subito l'affronto di interrogatori e di articoli di stampa che lo hanno sostanzialmente dilaniato. Quindi questo elemento è fondamentale, ma ce n'è un altro elemento che è fondamentale per quanto riguarda la dichiarazione del dottor Mortola, perché il dottor Mortola l'ha sempre ritenuto, ha sempre affermato che le bottiglie gli sono state mostrate all'interno dell'edificio della scuola, all'interno della palestra. Sappiamo che le bottiglie il dottor Mortola le ha viste non le ha prese in carico, e forse qui se c'è stato un intento un po' ambiguo da parte del dottor Troiani, tra l'altro è anche fallito perché il dottor Morto alle bottiglie non le ha prese. Sono poi state, consegnate al dottor Di Bernardini, su questo non c'è dubbio. E questo passaggio di Bernardini, cioè Troiani di Bernardini, avviene nell'immediatezza dell'esibizione al Mortola delle bottiglie, perché il Mortola dice mettetele, questo è un punto su cui poi c'è stata discussione, là sul telone insieme agli altri reperti, pensando di avere a che fare con due agenti. I due agenti che sono agenti, ma uno dei due agenti non è, evidentemente hanno la smania di mollare questo reperto a qualcuno, e allora individuano il dottor Di Bernardini. Dottor Bernardini credo purtroppo conosca il dottor Troiani, qui il problema si risolve, ma non per quanto riguarda il dottor Morto. Il dottor Di Bernardini viene visto all'interno della palestra da un teste che è il Riccitelli, che su domande precise tanto del pubblico ministero tanto della difesa all'udienza del 24 gennaio 2008 riferisce: ho visto la figura del dottor Di Bernardini che è entrato nel cono di luce della scuola e aveva in mano un sacchetto di plastica. Dove può collocare il dottor Di Bernardini? Presumo all'interno della scuola, perché era la luce, sicuramente fuori la luce non arriva così. Ecco, non siamo nel cortile, no. Dice, siamo in questo locale che era praticamente chiamato palestra. Era in corrispondenza della porta, perché le due colonne praticamente corrispondevano alla porta, però sicuramente all'interno. Quindi il dottor Mortola sulle bottiglie ha detto due verità: la prima, di averle viste in mano a due agenti, non lo erano, lo erano per chi li vedeva, due persone senza gradi; la seconda, che li sono state consegnate all'interno della scuola, perché il test Riccitelli riferisce di aver visto il dottor Di Bernardini, che ha ricevuto immediatamente dopo le bottiglie, all'interno della palestra. C'è una circostanza in più che bisognerebbe segnalare, perché anche qui ho prodotto un filmato che è abbastanza eloquente. Il reperto 59, contatore ore 0020, è sballato anche questo. Si vede Burgio che attraversa il cortile per entrare dentro la scuola, è nel dischetto che ho prodotto. L'esterno della scuola in quel momento, alle 00:38, quello che è, era assediato da giornalisti, fotoreporter, cameraman, carabinieri, poliziotti, parlamentari, avvocati, medici, ambulanze, infermieri. Ed allora, se è vero quello che dice il PM, che le bottiglie sono state portate occultate all'interno della giacca dell'agente Burgio, è verosimile che queste bottiglie vengano sfilate dalla giacca di chi le ha portate, nascoste nel piazzale della scuola di fronte a 1000 persone, di fronte alle telecamere? O è più probabile che, come il dottor Morto l'ha detto, come il test Riccitelli ha riferito, siano state consegnate all'interno della palestra, dove i fotoreporter e i cameraman non potevano entrare? La risposta è logica. È evidente che Morto la dice la verità, perché questo è confermato dalle risultanze che sono emerse nel dibattimento e dal fatto che la logica impone un ragionamento che è assolutamente incompatibile con il teorema del pubblico ministero. C'è una contestazione del pubblico ministero riguardante sempre le bottiglie, che credo sia veramente pretestuosa e volta ancora una volta a screditare l'imputato Mortola, nel momento in cui l'imputato Mortola dice la verità e la verità di Mortola emerge dagli atti. Perché si contesta a questo punto che l'imputato Mortola avrebbe detto di stendere le bottiglie sul telone, ma che il telone in quel momento non era ancora steso. E anche qui si fa riferimento al filmato del conciliabolo. Io in quel conciliabolo ci vedo poco, tantomeno ci vedo un telone. Quindi che quel telone che viene steso in quel momento sia il telone in cui le bottiglie sono state riposte, ho i miei forti dubbi. Ma quando anche quel telone fosse il telone sul quale le bottiglie sono state stese, non è possibile che sia stato spostato da un posto ad un altro? Non è possibile che il povero Mortola per una volta non ricordi un particolare che in quel momento non ha ritenuto rilevante? In quel momento posarle sul telone o metterle insieme agli altri corpi di reato è situazione assolutamente irrilevante. Ma c'è un dato di fatto in più. Abbiamo prodotto nella memoria due fotogrammi che riprendono la polizia che esce dalla scuola. È l'allegato 1 e 2 alla nostra memoria, reperto 164.213. Si vedono i poliziotti che portano dei corpi di reato al di fuori della scuola in altri due teloni, uno rosso e uno viola. Non è possibile che uno di questi due teloni sia il telone in cui sono state in un primo momento collocate le bottiglie per poi essere trasferite in quello più grande che conteneva maggior numero di corpi di reato? Ha rilevanza questa circostanza sull'attendibilità di Mortola? Dimostra il dolo da parte di Mortola sulla calunnia reale consistita nell'introduzione delle bottiglie all'interno della scuola? Un'osservazione logica, anche qui, che mi è venuta in mente, a me può essere giusta, può essere sbagliata. Se le bottiglie Molotov sono state portate all'interno della scuola con l'accordo di tutti, se vi era l'accordo di tutti nell'introdurre delle prove non acquisite in quel momento nella scuola, non era più comodo portarle direttamente in questura, tenuto conto che i corpi di reato sono usciti avvolti in un telone chiuso, al punto che Agnoletto, presente fuori dalla scuola, aggredì il dottor Mortola dicendogli state portando via un cadavere e lui gli rispose lei è un irresponsabile. Tenuto conto che nessuno dei presenti aveva avuto modo, ad esclusione delle forze di polizia, di percepire la presenza delle bottiglie, se l'accordo criminoso fosse esistito e fosse anche sorto in quel momento, non sarebbe stato più comodo portare le bottiglie in questura anziché esporsi al rischio di vedersi ripresi nel momento in cui le bottiglie vengono introdotte? E se il conciliabolo fosse realmente quello che la procura lo definisce, sarebbe logico accordarsi sull'introduzione di un corpo di reato non sequestrato in quella scuola sullo sfondo di un'intervista giornalistica, in un cortile di una scuola con 300 telecamere che riprendono il tutto? È possibile che dei funzionari come Luperi, di indiscussa intelligenza al punto da essere ad oggi a capo di servizi di informazione, siano così idioti da effettuare un conciliabolo alla presenza delle telecamere di tutto il mondo? Questo è un argomento che, unito al fatto che questo conciliabolo è una scena che a me non dice nulla se non il fatto che le persone osservano un corpo di reato che potrebbe essere legittimamente rinvenuto lì all'interno, è evidente che è una considerazione che non può essere trascurata. A Mortola viene poi contestata un'altra serie di circostanze che riguardano le bottiglie che tra l'altro non riguardano la propria responsabilità, perché le viene contestato di aver fatto perdere il sacchetto quando poi è emerso che la dottoressa Mengoni, ricevendo il sacchetto, lascia le bottiglie incustodite ad un ispettore della Digos di Napoli e che il sacchetto sparisce poi successivamente quando queste vengono riposizionate su questo benedetto telone. Quindi credo che sul fatto delle bottiglie Mortola ha avuto la sfortuna di essere nell'epicentro di quello che è un conciliabolo, ma che conciliabolo non è, tenuto conto che in quel momento Mortola è spesso al telefono e in quel momento Mortola effettuerà la telefonata più importante, che ancora una volta dimostra la sua buona fede, la dirò tra poco e ho quasi concluso. È possibile che il dottor Mortola sapesse? Direi di no. A questo punto il conciliabolo non rappresenta nulla di più che un colloquio tra persone che hanno un corpo di reato trovato all'interno della scuola, secondo loro punto di vista di quel momento, e che probabilmente ne stanno commentando la rilevanza. Passiamo ad un altro argomento che è un presupposto del verbale di arresto, l'accoltellamento dell'agente Nucera. Anche qui c'è una consulenza tecnica d'ufficio che dice il taglio è compatibile con la versione fornita, non c'era con la seconda versione. Il PM non si accontenta, dice non è compatibile. E va bene. Poteva il dottor Mortola in 3 minuti effettuare una consulenza tecnica lui da solo, che ha richiesto 2 anni di tempo? Poteva il dottor Mortola valutare la direzionalità del taglio, l'incisività, lo strappo al giubbetto in quel momento? Sull'accoltellamento dell'agente Nucera c'è la prova più, anche qui, sottovalutata dalla procura, però questa è veramente un'altra prova forte. Mortola dice il vero o è un premio Oscar. Io credo che dica il vero, perché Mortola in quel momento, immediatamente dopo la scena del cosiddetto concilio, ancora durante quello che è lo svolgimento del colloquio con i suoi colleghi funzionari, mentre al telefono, presumo col dottor Pinto, col pubblico ministero, parla con Canterini, è il filmato 199, ora 004508, è stato fatto esaminare dalla procura a dei non udenti per leggere il labiale, non ce n'era bisogno perché è un filmato che va fatto ascoltare a degli udenti come noi, perché si sente quello che dice il dottor Mortola, quindi non vedo perché ragione ci sia di esaminare un labiale quando si sente un discorso esplicitamente. Io l'ho sentito più volte anche con gli auricolari per verificare bene, si sente benissimo Mortola che pronuncia una frase che è la prova della sua buona fede in ordine all'accoltellamento Nucera, perché anche qui veramente se si fosse in grado di costruire una tale recita veramente probabilmente non ci sarebbe neanche la possibilità poi di farsi sorprendere su banalità del genere. Mortola dice a Canterini, c'è un tuo uomo ferito? Canterini annuisce e lui dice ci hanno provato, gli dice Canterini, e lui ripete al telefono al dottor Pinto, ci hanno provato. Questo, ripeto, riprendendo un discorso che ho fatto all'inizio della discussione, conferma il fatto che Mortola ha l'abitudine di ripetere ad alta voce quello che gli dicono gli interlocutori, lo ha già fatto con Kovac quando parlava, è stato udito dal questore. Ma a fronte di questa dichiarazione c'è chiaramente la buona fede da parte del dottor Mortola della genuinità del racconto dell'agente Nucera. Anche la dottoressa Canepa ci riferisce in udienza che è stata contattata, gli hanno riferito immediatamente che hanno incontrato una forte resistenza, che c'è stato l'accoltellamento di un agente. Poi c'è un dato di fatto, il pubblico ministero non è riuscito a dimostrare quando l'agente Nucera avrebbe simulato l'accoltellamento. Cioè, o si dimostra che l'agente Nucera è partito da casa col giubbotto tagliato per dire me lo faccio tagliare all'interno della scuola, o se, come si fa a ventilare l'ipotesi, l'agente Nucera o qualcun altro per lui ha simulato questa aggressione, non c'è la prova del momento in cui lo può aver fatto. Cioè, è incompatibile con lo svolgimento dei fatti il fatto che Nucera si sia autolesionato il giubbetto, perché Nucera entra all'interno quando c'è la perquisizione in corso, esce subito dopo, immediatamente dopo viene visto da altre persone con il giubbetto tagliato. Quindi che se la sia procurata volontariamente da solo all'interno nascondendosi in un bagno lo ritengo abbastanza improbabile, che lo abbia fatto di fronte ad altri occupanti ancor più improbabile, e quindi che questa, al di là del fatto che c'è una consulenza che ci dà ragione sul punto, non è il mio compito difendere Nucera, ma al di là del fatto che non sarebbe neanche, quand'anche fosse inverosimile ai sensi della perizia, il dottor Mortola non ne dovrebbe rispondere perché in quel momento non aveva la possibilità di esaminare, ma che l'agente Nucera venga visto con il giubbetto tagliato immediatamente dopo, ce lo dicono numerosi testi, ce lo dice anche Sbordone, che dice di ero al piano terra quando ho sentito la conversazione tra l'agente e Luperi, l'agente raccontava di essere stato aggredito al momento in cui era entrato, ho percepito fosse il momento dell'ingresso nella scuola. Quindi Nucera recita parlando con Luperi perché può pensare che qualcun altro lo ascolta, che poi andrà a riferire. Siamo veramente in ambito di fantascientifico. Andiamo ai due elementi di suggestione non contestati esplicitamente, di cui dicevo, per cui il dottor Mortola dovrebbe rispondere del falso e della calunnia. Si parla del manoscritto di Svabo e dell'aggressione a Cowell. Il manoscritto di Svabo è una cartellina rossa che contiene dei fogli, si è molto ironizzato, c'è la biografia del reverendo Jackson, ma non c'è solo la biografia del reverendo Jackson. C'è anche uno schema per la costruzione di armi di fortuna, di protezioni per le manifestazioni di piazza. È tutto lecito, siamo in un momento di sospensione della legalità, quindi cosa c'è di male a proteggersi e andare a fronteggiare la polizia? Secondo l'accusa forse è così. Secondo la polizia no. Quindi chi ritrova quella cartellina, e anche qui due agenti del reparto mobile, e perché no? E perché no? Sono i primi ad entrare, l'hanno trovata e l'hanno raccolta, non ci trovano nulla di strano. La consegnano al dottor Mortola, non perché gli sia simpatico o perché li vogliono male, perché sanno evidentemente, avendo anche, ripeto, delle caratteristiche che lo rendono identificabile, che è il responsabile della Digos. Siccome la Digos si occupa di indagini e di questioni un po' più tecniche rispetto al reparto mobile, evidentemente un documento scritto induce gli agenti a consegnarlo alla persona che lo può maggiormente comprendere. Mortola dice: sì, tutto sommato mi sono reso conto che non era poi così importante. In realtà poi tutto sommato abbastanza importante lo è, perché si legge anche nel verbale di arresto, c'è scritto in questo documento un qualcosa che comunque può far lasciare indurre che chi lo ha lasciato è un appartenente a un gruppo che protesta, che manifesta e che ha azioni di scontro con la polizia, perché si dice che questo documento contiene le illustrazioni per la fabbricazione di protezioni di fortuna, e chi lo scrive dice: ho di fronte a me 200 persone che sto addestrando per questo armamento. Quindi non credo che sia una circostanza proprio così irrilevante, era un documento che rafforzava tra le altre cose la consapevolezza in capo agli operanti che lì dentro ci fossero delle persone che non erano andate in piazza a manifestare pacificamente con le mani alzate, ma che avessero avuto anche degli scontri ed erano state trovate delle armi improprie. Ma che venga trovato all'esterno della scuola, come dice il pubblico ministero, non è assolutamente provato, perché, come ha ricordato il collega Gazzolo poc'anzi, Svabo dice: ci siamo informati dei fatti del giorno, abbiamo discusso con diverse persone. Dice che lo zaino intanto non lo ha lasciato nella Pascoli, lo ha lasciato fuori dalla Pascoli nel cortile, quindi è in prossimità della Diaz intanto, quindi questo non significa che la cartellina sia stata prelevata nella Diaz, nella Pascoli, perché Svabo stesso dice che lo zaino l'ha portato fuori, ma dice anche che è andato dentro la Diaz, e non è verosimile che si possa essere portato una cartellina, e non è verosimile che gli agenti lo abbiano trovato e lo abbiano consegnato a Mortola. E se gli agenti lo avessero trovato in un luogo diverso e gli avessero detto a Mortola: abbiamo trovato anche questo all'interno della Diaz, Mortola cosa doveva fare? Sottoporre ad un interrogatorio gli agenti, inquisirli per sapere se realmente lo avevano trovato all'interno? Premesso che, ripeto, questa circostanza non è contestata nel capo di imputazione dal punto di vista formale, cioè a dire, dichiarando come rinvenute all'interno, perché i capi di imputazione a qualcosa servono, quindi andrebbero fatti anche con i dovuti crismi. Io mi aspetterei di leggere se l'accusa di Mortola è quella di aver dichiarato che sono stati sequestrati in un posto e in realtà sono stati sequestrati in un altro, dichiarando come sequestrati all'interno della scuola Diaz una cartellina in realtà prelevata alla scuola Pascoli. Di questo non si legge. Nessuna di queste argomentazioni riguarda il dottor Di Sarno, perché lo dice lui stesso in interrogatorio, lo dice il dottor Mortola in assunzione di informazioni, il dottor Di Sarno entra per queste due volte brevemente nella scuola, poi si pone all'esterno per fare vigilanza e controllo. perché un altro problema che si verifica quando la perquisizione è quasi ultimata o è in atto è che la scuola viene assediata da giornalisti, manifestanti e persone che ovviamente non erano in sintonia ideologica con l'operazione e con la polizia. In più arrivano delle comunicazioni che vedrebbero il sopraggiungere di altri manifestanti dalle parti, credo, di Marassi. E allora a quel punto la Digos fa un po' di cinturazione, fa osservazione e controllo, ha il compito di verificare se arrivava qualcuno, perché la situazione poteva anche aggravarsi. E quindi Di Sarro non è testimone dell'introduzione delle bottiglie, non è testimone del discorso dell'accoltellamento, evidentemente, perché era fuori dalla scuola, lo apprende poi in questura quando va a firmare il verbale di arresto. Cowell è purtroppo un episodio forse tra i più brutti che sono verificati nell'ambito dell'operazione Diaz, questo è innegabile. Intanto le indagini sono talmente approfondite che ad oggi è aperto un fascicolo a carico di ignoti per tentato omicidio nei confronti di Cowell. Quindi chi abbia picchiato in maniera violenta Cowell ancora oggi non lo sappiamo. Cowell dà addirittura delle dichiarazioni, delle informazioni che sembrerebbero descrivere carabinieri più che poliziotti. Lasciamolo da parte. La procura tenta di introdurre questo elemento di suggestione, anche questo non indicato in maniera esplicita nel capo di imputazione, sostenendo che Mortole e Di Sarro affermerebbero il falso per aver dichiarato di aver arrestato all'interno della scuola il signor Cowell, il giornalista Cowell, sapendo che era stato aggredito al di fuori. Ci sono una serie di testi che dicono che Cowell non era visibile nel momento in cui le forze di polizia sono arrivate, perché Cowell viene picchiato dai primissimi poliziotti o carabinieri che arrivano e poi sviene, lo dice lui stesso, sviene prima dell'apertura del cancello. Ma c'è una dichiarazione, una testimonianza molto... molto bella, di un bella per modo di dire, perché è drammatica, però di un carabiniere che dice una cosa importante, dice che lui era in prossimità del cassonetto dell'immondizia, carabiniere Cremonini, dice che Cremonini Luigi, tenente dei carabinieri, dice che lui era vicino, in prossimità del luogo in cui si trova Cowell accasciato, di aver notato qualcosa per terra e di non averci fatto caso. Molto dopo, soltanto successivamente, si è avvicinato di più e ha notato che questa persona era un uomo e quindi ha avvisato le ambulanze e via dicendo perché quest'uomo fosse soccorso. Non vedono Cowell neppure Galanti, De Bari, Del Gais, lo stesso Canterini, Tommasini, Caldaci, Bezzon, Fiorentino e via dicendo. Si vorrebbe attribuire la responsabilità di falso a morte al dottor Di Sarro perché in un filmato che è stato prodotto dalle parti civili, l'ho messo in coda ai miei filmati giusto per comodità, si vedrebbe il signor Cowell a terra soccorso da una serie di operatori sanitari e si vedrebbero il dottor Morto e il dottor Di Sarro che sono poco distanti. Intanto non sono poco distanti perché poi la telecamera va avanti tra le persone e inquadra Cowell e si vede chiaramente che tra i due imputati e Cowell ci sono una serie di persone che ne rendono da quel punto impossibile la vista. In più, i due imputati cosa stanno facendo in quel momento? Il dottor Di Sarro guarda il telefonino. Il dottor Mortole è voltato di spalle, poi si indirizza in una direzione prossima a quella di Cowell, ma poi vira, e non si vede in alcun modo quello che il pubblico ministero vorrebbe fare intendere, cioè che lo sguardo del dottor Mortola sia indirizzato nei confronti di Cowell. Quindi non lo vedono. Poniamo che lo vedano. Vedono una persona a terra. Vedono una persona ferita. Il dottor Mortola anche qui dà un'interpretazione del fatto abbastanza ingenua, dice, lì si contesta, ma quello che è stato picchiato, lui dice, ma chi? Parla della persona caduta a terra? era caduta, e dice, se l'avevano fatta cadere non lo so, perché vedendo una persona ferita all'esterno è automatico desumere che sia stata picchiata da qualcuno? È automatico desumere che sia stata picchiata dalla polizia? Ed è automatico desumere, attenzione, che questa persona sia stata poi inserita nel verbale di arresto? Perché noi sappiamo benissimo che il dottor Mortola e il dottor Di Sarro non hanno proceduto all'identificazione degli arrestati. E quindi se chi procede all'identificazione degli arrestati gli dice che questa persona era all'interno della scuola, premesso che non hanno chiesto i documenti a tutte le persone arrestate personalmente, il dottor Morta e il dottor Di Sarro, come fanno i due imputati a sapere che quel Mark Howell che è indicato nel verbale di arresto corrisponde a quella persona caduta per terra che hanno visto, forse, perché non c'è neanche per la prova che l'abbiano vista, fuori dal cancello? Mi domando se il dottor Morta e il dottor Di Sarro, nella concitazione del momento, con tutte le cose che avevano da fare, dovevano prendersi la briga di andare da Cole, chiedere i documenti, appuntarsi il nome e vedere poi se è stato inserito nel verbale di arresto. Passo all'ultima argomentazione e vado a concludere. Parliamo dell'arresto. Ho già detto in precedenza, il dottor Di Sarro e il dottor Mortola non sottoscrivono il verbale di perquisizione, sottoscrivono il verbale di arresto. Il verbale di arresto, a detta della procura, contiene degli elementi di falsità, manifesta e occulta, perché si è lamentato anche una falsità formale, dirò tra poco in relazione a cosa. Sulla decisione di procedere all'arresto ci sono testimonianze discordanti, la decisione pare sia presa in questura poco dopo, sicuramente entro le ore 3, poi sono stati accompagnati a Bolzaneto. Non è incompatibile il fatto che sia presa in questura rispetto che nell'immediatezza, perché è verosimile che le persone che erano all'interno della scuola fossero accompagnate per l'identificazione in uffici idonei all'identificazione, perché identificare 80, quante persone sono, 93, 87 sul posto diventava assolutamente impossibile. Poi alcune erano anche avevano bisogno di cure mediche. Il verbale di arresto ci dice il motivo per cui queste persone sono arrestate, seppur mal fatto, qualcosa dice. Dice che i responsabili del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, nonché in concorso tra loro al delitto di detenzione abusiva di arma da guerra, bombe e molotov. Quindi non sono stati arrestati per la resistenza. Si dice una cosa in più che è importante. Quando si spiega come è andata l'operazione, si dice: al fine di compromettere il regolare svolgimento dell'operazione di PG, provvedevano immediatamente ad assicurare all'interno dell'ingresso dell'edificio scolastico, impedendo che il personale di polizia vi potesse entrare. Immediatamente dopo, i medesimi giovani provvedevano a chiudere all'interno l'ingresso principale della scuola, anche al fine di avere il tempo necessario per occultare armi, eccetera. Il personale operante, guadagnato l'atrio della scuola, veniva fatto oggetto di un fittissimo lancio di oggetti di ogni genere. Quanto sopra, quindi, rafforzava vieppiù nel personale operante il profondo convincimento che effettivamente all'interno del predetto edificio i giovani manifestanti detenessero armi di ogni genere. Come si pone il lancio di oggetti nell'ambito del verbale di arresto? Si pone come un presupposto non dell'arresto, del convincimento che all'interno della scuola ci fossero delle persone che detenessero armi. E le armi sono state trovate. Quindi Il lancio di oggetti, tanto vituperato dalla procura, sul quale ci sono state tante contestazioni, è una circostanza che ai fini dell'arresto è irrilevante, perché è stata utile a rafforzare l'idea che ci fossero oggetti, e gli oggetti sono stati trovati. Quindi, quando anche il lancio di oggetti non si fosse verificato, e non è così, si tratterebbe di un falso innocuo, perché non ha avuto nessuna influenza sulla esecuzione dell'arresto. La decisione di prevenire l'arresto evidentemente ha dei presupposti che sono il verbale di perquisizione, la relazione Canterini, la relazione Nucera e la relazione Panzieri. Cioè, a dire, il verbale di perquisizione è un atto fidefacente, la relazione di Canterini è un atto fidefacente, la relazione di Nucera è un atto che proviene da un pubblico ufficiale, quindi potrebbe essere, ritengo sia fidefacente, così come la relazione Panzieri. Quindi, qual è la situazione in cui si trovano gli imputati quando vanno a sottoscrivere il verbale di arresto? Il verbale di arresto è un atto a formazione complessa, cioè a dire, è impensabile che tutti i firmatari abbiano partecipato a tutte le operazioni nel loro complesso. Quindi ciascuno afferma quello che ha visto personalmente, in più ovviamente prende per buono quello che gli dicono gli altri operanti, perché evidentemente, essendo il verbale di perquisizione, per esempio, un verbale che è presupposto del verbale di arresto, o il dottor Morto e il dottor Di Sarro potevano sospettare, perché il verbale di arresto era stato, il verbale di perquisizione era stato fatto da persone pluripregiudicate, ma non potrebbe essere perché sono poliziotti, che potesse essere falso, oppure lo prendono per buono, perché l'unico sistema per smentire la veridicità di un atto del genere è la querela di falso. C'è la relazione Canterini, io non so poi Canterini cosa abbia detto di questa relazione, certamente la relazione Canterini dice che gli operanti, non appena fatto ingresso nell'edificio, sono stati oggetto di una forte resistenza che ha richiesto l'uso della forza. C'è la relazione Nucera che dice che c'è stato un tentato omicidio con un accoltellamento che solo grazie al giubbetto non ha avuto effetti nocivi. C'è la relazione Panzieri che conferma quello che Nucera ha riferito. Quindi, di fronte a questa situazione probatoria che si è andata ad affermare, io credo che gli imputati abbiano legittimamente agito nella consapevolezza che gli episodi riferiti erano veri e nella consapevolezza e nella certezza che quelli a cui hanno partecipato personalmente fossero veri, e lo abbiamo dimostrato fino a questo momento. C'è stato un tentativo anche qui in itinere di modificare parzialmente l'imputazione da falso, nel senso proprio del termine, cioè a dire nella contestazione di aver riferito circostanze non vere, a falso formale, cioè si dice il verbale di arresto è di per sé falso perché non riporta elementi che sono essenziali, cioè a dire non riporta l'indicazione di chi lo ha effettuato, non attribuisce ai singoli arrestati il possesso dei beni, non è ipotizzabile 416 in flagranza perché è una cosa folle. Ma la Procura della Repubblica, la stessa Procura della Repubblica di Genova, ha chiesto le convalide di questi arresti, ha chiesto le convalide di tutti gli arrestati. E si badi bene, non parlo delle bottiglie Molotov, perché evidentemente un pubblico ministero che sta seduto nella sua stanza non può immaginare che 2 anni dopo si sarebbe verificato il problema delle bottiglie Molotov, ma un pubblico ministero che sta nella sua stanza, che si vede arrivare un verbale che a detta di questi pubblici ministeri non contiene le indicazioni degli operanti, non contiene l'indicazione dell'attribuibilità dei singoli reperti e singoli arrestati, configura un reato che non è ipotizzabile, non se ne rende conto. E arrivo a dire di più, e i GIP che hanno convalidato alcuni di questi sequestri, i GIP che hanno convalidato alcuni di questi sequestri, perché anche alcuni di questi arresti non se ne sono resi accorto, non se ne sono resi conto. La dottoressa D'Aloiso che ha convalidato l'arresto di Cuscao e di altri, per esempio, qua ne ho alcuni, la dottoressa Vidali. Il dottor Papillo, cioè a dire, la falsità formale di questi atti è assolutamente, assolutamente da escludersi. Sull'ipotizzabilità del reato c'è anche la dichiarazione della dottoressa Canepa, che è stata sentita, che non è persona al digiuno di queste situazioni. Lei dice, ricordo che è stata prospettata anche il giorno stesso nell'ambito di un'altra operazione, ricordo che ne fu discusso, ricordo che ne fu discusso anche in questo momento, e dice, non è sostenibile. Quindi questa manifesta illogicità, questa manifesta falsità del verbale di arresto, nel momento in cui è stato redatto non era evidente. Forse, certamente, anzi arrivo a dire, era un verbale che era stato fatto in maniera un pochino affrettata, forse data la situazione del momento. Forse non era il verbale perfetto che si vorrebbe vedere quando si chiede una convalida di arresto. Ma questi qui sono dati che ipotizziamo che anche la procura risponda di quantomeno disciplinarmente di aver richiesto la convalida di arresti su dei verbali che erano manifestamente inutilizzabili, nulli, falsi o lacunosi, oppure evidentemente così non è. Allora così non è, e quindi perché si possa attribuire la responsabilità a titolo di falso è necessario qualcosa in più che la semplice lettura dei verbali, è necessaria la dimostrazione del dolo in ordine al reato di falso. Due parole per il dottor Di Sarro, perché sulla decisione dell'arresto anche qui a dimostrazione dell'ulteriore estraneità rispetto a quella di Mortola, che già è evidente, il dottor Di Sarro ha una posizione ancora più marginale, perché gli si chiede se ha dato un contributo all'arresto, risponde di no, questo è confermato anche dal dottor Mortola, dice che il dottor Mortola gli ha detto che doveva firmare il verbale di arresto perché firmavano tutti quelli che avevano partecipato all'operazione. Il dottor Di Sarro chiede se in relazione all'apporto fornito era opportuno di firmare, il dottor Mota dice sì, hanno firmato tutti quelli che hanno partecipato all'arresto. Benissimo. A quel punto il dottor Di Sarro esprime qualche valutazione sulla ravvisabilità del 416 e poi decide di aderire. Lo stesso test Gallo, che è uno degli estensori, dice che il dottor Di Sarro gli ha fornito un apporto più che altro, diciamo così, formale, gli ha corretto degli errori di battitura di grammatica, un discorso a livello di controllo più che altro lessicale che non sostanziale. La valutazione che la procura fa sul falso, attenzione, è una valutazione che ha un movente, ogni reato ha un movente, sembra di essere in un film di Perimeso, ma così è. Il movente della procura è quello di sostenere che i falsi sarebbero stati commessi al fine di costruire un compendio probatorio a carico di tutti i predetti arrestati e quindi per commettere reati di cui al capo di accusa diede, nonché per giustificare la violenza usata nei confronti dei medesimi arrestati. È ipotizzabile che degli operatori che non si conoscono tra di loro, che provengono da varie parti d'Italia, da varie città, si accordino gli uni per coprire gli altri? È possibile che le quattro polizie di cui si è fatto riferimento da parte di Micalizio, che ha detto che ciascuno rispondeva del proprio comando, che quindi era come se ci fossero quattro polizie sul posto, fossero tutte concordi al punto di ritenere che abbiano firmato i verbali gli appartenenti delle quattro polizie per coprire le lesioni provocate da un corpo che è estraneo ai firmatari del verbale? Due parole sulle sentenze che ha citato il collega sul discorso del falso e poi vado a concludere. Si è detto, la Cassazione dice che il verbale di il falso non è un reato, per cui il dolo è in re ipsa, cioè a dire una falsità contenuta all'interno di un verbale o di un atto qualsiasi, stiamo parlando di un verbale in questo momento, di per sé non è attribuibile come responsabilità, è necessario il dolo, mi si dirà bella scoperta. Lo dice in maniera anche più forte la Cassazione. La Cassazione dice che nei reati di dolo il falso non è re ipsa, al contrario va rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere stata realizzata oltre o contro la volontà della gente, come quando risulti essere semplicemente dovuta a una leggerezza o una negligenza, non essendo prevista nel previgente sistema la figura del falso documentale colposo. E quindi, quando anche ci sia stata, come è possibile, qualche inesattezza nel verbale di arresto, in assenza della prova del dolo da parte degli imputati, è evidente che l'attribuibilità di responsabilità è fuori luogo. C'è di più. Si dice anche che, la giurisprudenza dice anche che la falsità non deve essere dovuta a una leggerezza o a una colpa, bensì alla volontà di mutare il vero, di occultarlo, di sostituirlo con una falsa attestazione. Questo è tutto. Quindi io non credo che nei fatti così come esposti e nelle risultanze probatorie si sia data prova di questo elemento. Dicevo sul falso innocuo del lancio di oggetti, c'è una Cassazione abbastanza recente che ho trovato, che dice tante cose, una sezione unite, in realtà affronta un altro argomento, è una sentenza molto recente, è stata pubblicata nel numero 9 di giurisprudenza di diritto penale, è abbastanza recente, del 18 dicembre 2007. In relazione al lancio di oggetti si diceva, visto che nessuno è stato arrestato per lancio di oggetti e visto che nessuno è stato arrestato per resistenza, si dice, si parla invece di falso innocuo per indicare in generale il falso che risulti inoffensivo per la concreta inidoneità ad aggredire gli interessi da esso potenzialmente minacciati. Un falso pur astrattamente idoneo ad ingannare il pubblico, rilevatosi però privo di qualsiasi concreta incidenza sulla sfera giuridica di chi che sia, dovrebbe essere valutato penalmente rilevante, così come affermato in giurisprudenza. Ed allora, diamo per scontato che il lancio ci sia stato, diamo per scontato che il fittissimo fitto non cambi discorso. Quando anche si riuscisse a dimostrare, cosa impossibile a mio avviso, che il lancio non è avvenuto, il lancio non ha influito in alcuna misura sulla decisione dell'arresto. Quindi io valuterei anche la possibilità di dichiararlo un falso innocuo. È una subordinata sostanzialmente a quello che ho sostenuto finora, perché credo di aver dimostrato che il lancio di oggetti ci sia stato, ma un minimo di scrupolo in più non è mai da trascurare. Analoga considerazione sul reato di calunnia. Il reato di calunnia prevede l'intenzionalità dell'incolpazione da un lato e la sicura consapevolezza della non responsabilità. Quindi non è sufficiente che ci sia un'intenzionalità nella incolpazione, è indispensabile che ci sia anche una consapevolezza certa dell'altrui innocenza. Qui in ordine alle bottiglie ho detto poc'anzi, in ordine all'attribuzione degli oggetti, idem, perché comunque gli oggetti sono stati rinvenuti, in ordine all'imputazione di 416 è stata una decisione collegiale, la stessa dottoressa Canepa, che è un pubblico ministero che fa criminalità organizzata, ci ha detto che non era del tutto da escludere. Due parole, veramente due, sulla sentenza Gava. Perché la sentenza Gava è stata utilizzata dal PM per sostenere che la firma del verbale di arresto, qualora uno affermi circostanze non da lui percepite personalmente, sarebbe implicitamente un falso. Non è così. La sentenza di non luogo a procedere emessa in data 27 luglio 2005 dalla dottoressa Petri riporta una circostanza non da poco. Il Gava, quando è stato fatto ricorso in Cassazione, era imputato di falso per aver sottoscritto il verbale di arresto. di perquisizione, non di arresto. Solo il verbale di perquisizione. La Cassazione dice: il Gava sostanzialmente ha firmato un atto al quale non ha partecipato, quindi lo ha firmato per solidarietà o per ingenuità, bisogna che il Tribunale valuti il perché e rimanda gli atti. Non è una sentenza di condanna, quella della Cassazione è una sentenza con rinvio, evidentemente. Ma si trascura un elemento importante. Si trascura che la madre di questi provvedimenti, che è la archiviazione parziale della dottoressa Vignale, in relazione al verbale di arresto è coperta da una sorta di giudicato sostanziale, perché l'imputazione a Gava per la sottoscrizione del verbale di arresto, che è stata archiviata con l'ordinanza della dottoressa Vignale, non era stata oggetto di impugnazione né oggetto di imputazione nel procedimento che poi ha dato origine alla Cassazione. Cioè a dire, l'imputazione coatta effettuata nei confronti del dottor Gava riguardava esclusivamente l'imputazione di aver sottoscritto un verbale di perquisizione non avendovi partecipato. E c'è una bellissima interpretazione che la dottoressa Vignale dà. La dottoressa Vignale dice: il verbale di arresto è un verbale valutativo, il verbale di perquisizione è un verbale descrittivo. Dice addirittura: le prime due argomentazioni possono giustificare la sottoscrizione del verbale d'arresto, che è un atto valutativo oltre che descrittivo, e può dunque essere sottoscritto non solo per attestare quanto avvenuto, ma anche per attribuirsi in prima persona la responsabilità di una scelta di tipo giuridico. Tali argomentazioni non hanno tuttavia alcun valore con riferimento ai verbali di perquisizione e sequestro, che sono atti meramente descrittivi e il cui compito è documentare ai fini della prova e con efficacia fide facente l'attività di polizia giudiziaria compiuta all'esito della stessa. Quindi si dice: il verbale di arresto è un atto in cui si fa una valutazione sulla ravvisabilità del reato, lo può firmare anche chi non ha partecipato a parte delle operazioni, addirittura qui si dice anche chi non ha partecipato, perché fa proprie le considerazioni dei colleghi. Il verbale di perquisizione è un atto descrittivo, e quindi aver affermato che si è proceduto alla perquisizione mentre si era da un'altra parte potrebbe configurare il falso. Non a caso la lettura dei verbali evidenzia queste circostanze, mentre nel verbale di arresto ci sono delle valutazioni in ordine al reato, in ordine agli episodi che hanno dato origine alla decisione. Il verbale di perquisizione è un atto semplice in cui si dice: siamo entrati e abbiamo trovato questo. E si fa l'elenco dei corpi di reato che sono stati sequestrati. Quindi è evidente che in relazione al verbale di arresto questa valutazione, questa sentenza della Cassazione non è utilizzabile, perché non era oggetto di impugnazione. Perché? Per la validità che può avere di fronte a un tribunale collegiale la decisione di un GIP, una decisione di archiviazione di un GIP, questa decisione in ordine alla sottoscrizione del verbale di arresto da parte di un soggetto come il Gava, che non ha partecipato se non all'identificazione degli arrestati, è stata ritenuta una sottoscrizione legittima, salvo poi la contestazione sui falsi contenuti sulle circostanze descritte, ma questo è un discorso a parte. Concludendo sulla responsabilità dei due miei assistiti, c'è un altro aspetto. Io non so se il Tribunale riterrà che qualche presupposto del verbale di arresto sia considerato falso, non so se il Tribunale riterrà che qualche ipotesi di reato dalla quale poi è stato effettuato l'arresto configuri ipotesi di reato. In questo caso credo che la sottoscrizione del verbale di arresto da parte del dottor Di Sarro e del dottor Mortola siano scriminate dall'induzione in errore ai sensi dell'articolo 48. Anche qui la giurisprudenza è abbastanza chiara, si dice: il verbale il falso relativo alla sottoscrizione di un atto su presupposti che si chiamano falsi è un atto che capovolge la commissione del reato, nel senso che il falso è a monte e viene commesso da persona estranea che è l'autore immediato del fatto e quindi non se ne risponde. C'è un elemento in più, secondo me, che bisogna sottolineare in ordine alla qualifica tanto dei sottoscrittori quanto dei redattori degli atti presupposto del verbale di arresto. Perché? Perché la Cassazione entra nell'argomento e sostanzialmente sostiene che quando l'atto che ha prodotto l'inganno nei confronti dell'autore immediato è un atto che proviene da un privato e il soggetto che commette il falso per interposta persona è un pubblico ufficiale e ha l'obbligo di valutare l'attendibilità dell'atto, potrebbe non sussistere l'ipotesi di induzione in errore. Qui stiamo parlando di un'altra ipotesi, cioè a dire, e si dice poi in alcune sentenze, che la capacità di valutare la validità dell'atto presupposto dipende tanto dalle capacità di chi lo riceve quanto dalla posizione istituzionale di chi ha redatto l'atto che ha tratto in inganno il pubblico ufficiale. E qui siamo in un ambito in cui la attendibilità e l'affidabilità è massima, perché quando si va a sottoscrivere il verbale di arresto lo si fa sulla base di un presupposto, di più presupposti, che sono atti sottoscritti da pubblici ufficiali, in alcuni casi di grado elevato come il dottor Canterini, in altri casi di grado meno elevato come l'agente Lucera, ma sono atti che certamente provengono da soggetti nei confronti dei quali non può sussistere il dubbio sulla veridicità del medesimo atto, salvo, ripeto, l'ho già detto prima, agire con l'unico sistema che l'ordinamento consente, che è quello della querela di falso. Quindi nell'ipotesi in cui l'attività compiuta da alcuni soggetti e non quella dagli imputati Mortola e di Sarro, perché credo di aver dimostrato l'assoluta estraneità ai fatti, fosse illegittima e quindi configurasse un'ipotesi di reato, ci sarebbe un'induzione in errore da parte dei due firmatari del verbale di arresto che scriminerebbe la condotta, di modo che ovviamente non ne andrebbero a rispondere. Io sostanzialmente concludo dicendo che in relazione alle attività rispettivamente compiute dai due imputati nell'ambito di questa operazione, in relazione alle contestazioni che sono state mosse dal pubblico ministero e in relazione alla situazione probatoria che si è venuta a creare nel dibattimento, non vi sia la prova minima che l'imputato Mortola e l'imputato Di Sarro abbiano commesso i fatti che gli sono attribuiti sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, o nell'ipotesi in cui il tribunale ritenesse ravvisare comportamenti illeciti di qualcuno per essere scriminati ai sensi dell'articolo 48. Non ho detto nulla sull'arresto, sull'abuso d'ufficio così come è rivalutato dal pubblico ministero, perché è conseguente ai reati che sarebbero ipotizzati nei due capi di imputazione. Una battuta finale, mi limito a verificare che il reato che era stato inizialmente iscritto come abuso d'ufficio, che è stato derubricato sostanzialmente o formalmente, non ricordo, dal Ministero, era fin dall'origine un atto, che un comportamento che era la pubblicità, lo spot dell'arresto illegittimo. Non comprendo le motivazioni, oppure posso ipotizzarle, perché è l'unico reato che prevede la competenza collegiale tra quelli contestati, hanno imputato, per cui sia stato contestato questo reato anziché l'arresto illegittimo. Ma è un discorso puramente filosofico. Direi che anche in relazione all'arresto illegittimo, essendo insussistenti i reati che ne sono presupposto in relazione al dottor Morte e al dottor Rissaro, chiedo che venga emessa una sentenza di assoluzione con la formula meglio vista, o per la sussistenza della scriminante di cui l'articolo 48 o in via subordinata ai sensi del 530 capoverso. Grazie.
Grazie avvocato. E oggi dovrebbero parlare ancora cioè, l'avvocato Cibien e l'avvocato Perugini. Cioè, ecco. E quindi facciamo una piccola interruzione, riprendiamo alle 2:30. Sono le 2:10. Il Pubblico Ministero ha valutato i tempi delle eventuali repliche.